Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La prima edizione del GR di Controradio Newsline con i servizi alla redazione e notizie del giorno. Ma cominciamo con il countdown del Controradio Club. Come sapete, quest'anno dobbiamo raggiungere 2.000 iscrizioni, l'anno scorso erano 1.600, quindi vi stiamo aggiornando giorno dopo giorno con questo countdown, perché ancora non ci siamo, siamo a 1.800, siamo a 1.800, quindi ne mancano ancora 200 per quello che riguarda l'obiettivo che ci siamo prefissi, obiettivo minimo. E quindi mi raccomando, chi ancora non ha sottoscritto la tessera del Controradio Club e ci apprezza, ci segue quotidianamente, è arrivato il momento di farlo. Rimandare troppo, insomma, potrebbe essere eccessivo per quello che riguarda appunto le sorti della vostra radio preferita, o comunque quella che vi informa, vi intrattiene e vi accompagna durante tutte le vostre giornate. Mi raccomando, Controradio Club, potete fare la tessera online sul sito controradioclub.it, oppure potete venire ogni giorno qui in sede, via del Rosso Fiorentino 2B, in orario di ufficio, così fate anche la visita alla radio, ai vari settori della nostra radio e della vostra radio. La cronaca in apertura: secondo la perizia disposta dal Tribunale di Firenze per chiarire le cause e le responsabilità del disastro al deposito Eni di Calenzano del dicembre 2024, che costò la vita a 5 persone, l'evento non fu fortuito. L'esplosione era prevedibile ed evitabile. In particolare, da Raffaele Palumbo.
La perizia ha messo nero su bianco quello che già sapevamo e che ci era stato raccontato dai lavoratori del deposito Eni di Calenzano pochi minuti dopo l'esplosione. Quella tragedia, costata la vita a 5 persone, era nota, evitabile, prevedibile. Ripetiamo, si poteva evitare. Era d'altronde una convinzione anche della Procura di Prato. 227 pagine di perizia dove si parla di criticità di gestione del sistema sicurezza, la fuoriuscita di carburante da un giunto in manutenzione, mentre in contemporanea erano in corso le operazioni di carico delle autobotti, due cose, carico e manutenzione, che non sarebbero dovute verificarsi insieme. Grazie a questa perizia ora conosciamo anche la dinamica precisa. Sei corsie erano dunque occupate per il carico delle autobotti. Nell'area delle pensiline si svolgevano lavori di manutenzione straordinaria. La linea 12 era stata dismessa ed andava chiusa, riconvertita per un nuovo circuito dedicato al biocarburante. Dalla tubazione su cui si stava intervenendo è fuoriuscita benzina in forma di aerosol che si è andata a depositare a terra tra le corsie 6 e 7 in forma liquida, una pozza di benzina da 10 kg sollevata dal vento e trasformata in una nube infiammabile. A quel punto bastava una scintilla e ci ha pensato il motore del carrello elevatore che ha innescato lo scoppio. Cestello elevatore peraltro non certificato per atmosfere esplosive. Dallo sversamento alla scintilla ci sono voluti 33 secondi. Ora all'esito della perizia sarà discusso davanti al GIP, mentre sono 10 le persone al momento indagate per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose.
È un parente dei 4 deceduti per monossido di carbonio, la quinta persona intossicata gravemente, ricoverata in codice rosso all'ospedale di Cisanello in provincia di Pisa. Secondo quanto appreso, si tratta del fratello del padre. Le vittime della tragedia che si è consumata a Porcari in provincia di Lucca sono invece Articola, 48 anni, operaio, la moglie Ionida, 43 anni, casalinga, il figlio Haidar, 22 anni, elettricista, la figlia Sheishka, che studiava, 15 anni. La famiglia di origine albanese è stata sterminata, molto probabilmente appunto per la caldaia difettosa. La casa, che si trova nella frazione di Rughi a Porcari, era nuova, acquistata alla famiglia circa un anno e mezzo fa, ma i quattro si erano trasferiti da appena 5 mesi e stavano ancora concludendo i lavori di risistemazione dell'immobile a 2 piani. Non è ancora chiaro chi abbia installato la caldaia, che era nuova, e se ci sia mai stata manutenzione da parte di qualche tecnico. Su questo si basa naturalmente l'indagine dei carabinieri, visto che a questo punto non ci sono dubbi sulle cause delle morti. Per la prima volta l'Ateneo di Firenze entra nel carcere di Sollicciano per minorenni. L'Ateneo rinnova e amplia il suo impegno negli istituti di pena. Ne abbiamo parlato con Maria Paola Monaco, delegata della rettrice all'inclusione all'Università del Polo Universitario Penitenziario.
Abbiamo lavorato per estendere la nostra offerta didattica a tutti gli istituti presenti sul territorio toscano, in particolare la città di Firenze, e appunto questo nostro impegno è stato raccolto dall'Istituto Penale Minorile, che ha diciamo due studenti che adesso frequentano e seguono i nostri corsi. Frequentano ovviamente è un eufemismo, perché è la nostra offerta didattica che va all'interno dell'istituto. Sono persone che hanno tra i 18 e i 25 anni, che sono ancora presso l'Istituto Penale per minorenni e che hanno iniziato il loro percorso universitario, e questo rappresenta sicuramente un precedente storico per il territorio.
Dicevamo anche numeri importanti: 65 gli iscritti totali per il nuovo anno accademico, con ben 29 nuove immatricolazioni.
Sì, il numero è cresciuto perché diciamo l'impegno anche nostro è cresciuto grazie al fatto di essere all'interno di un polo universitario penitenziario. La regione toscana finanzia economicamente una parte del nostro impegno. Direi che quello che è il dato più importante per noi è sicuramente aver aumentato l'offerta formativa, quindi il numero di studenti all'interno della struttura di Solvicciano, dove abbiamo attualmente 12 studenti, e due di questi sono donne, ed è la prima volta anche di questi che succede un fatto di questo genere.
Più occupati ma più lavoro povero, boom della cassa integrazione, salari erosi e investimenti in caduta. Sono le stime sul 2006 che confermano anche il trend. La CGIL Toscana lancia l'allarme stagnazione per l'economia regionale, presentando i dati dell'ultimo report curato dall'IRES. Sentiamo Maurizio Brutini, che è presidente dell'IRES, e Rossano Rossi, che è segretario generale della CGIL Toscana.
Emerge la Toscana in profonda crisi dal punto di vista degli investimenti privati, che sono molto più bassi di quanto siano bassi quelli della media nazionale. Dal punto di vista della qualità dell'occupazione, noi perdiamo in maniera significativa base manifatturiera. Noi abbiamo un aumento esponenziale della cassa integrazione, soprattutto straordinaria. Se non ci sono segnali diversi, quelli si trasformano in licenziamenti e chiusura di attività produttive. Dal punto di vista salariale, la media netta dei settori privati è 1.400 euro, potrebbero sembrare tanti, ma tanti non sono. Ma questa tendenza alla terziarizzazione debole, basata sul turismo, sul commercio, sulla ristorazione, per esempio, ci sono in Toscana 115.000 persone dove la media salariale è 738 euro. Se voi mettete quelli che stanno in sotto, avete 200.000 persone che in Toscana guadagnano meno di 1.000 euro. Quindi questo è il punto. Ci sono delle relative isole di prosperità nei settori industriali, c'è uno sprofondo del terziario debole, in Toscana manca anche di terziario avanzato.
Quali sono tre?
E c'è una vulgata che dice: durante la crisi stanno tutti male. Ci sono stati dati Mediobanca, dati Banca d'Italia, e noi abbiamo fatto uno studio, stiamo facendo uno studio su quanti profitti sono stati fatti. Sono stati fatti profitti significativi negli ultimi anni dalle imprese manifatturiere toscane. Il problema: non sono andati in investimenti produttivi, non sono andati in salari, sono andati in dividendi negli azionisti e sono andati in investimenti in natura finanziaria.
I canali di intervento che noi individuiamo e mettiamo all'ordine del giorno come proposte per vedere di affrontare nella migliore maniera possibile questa situazione abbastanza grave. La prima è un cambiamento radicale delle politiche industriali di questo governo. Questo governo non sta facendo politiche industriali e sta comunque distribuendo risorse, ma sono risorse distribuite secondo schemi vecchi, dati a pioggia, che non sono minimamente legati a politiche di sviluppo e tantomeno occupazionali. Poi, siccome la CGL ci dà sempre il governo e basta, no, c'è un problema anche verso gli imprenditori. Tanti imprenditori non investono nulla, investono nella rendita, mentre gli piace molto attingere al costo del lavoro al ribasso. Il terzo punto è una riflessione generale, che è quella che nel mondo che si sta delineando bisogna uscire dagli schemi classici. Noi eravamo una nazione, una regione improntata molto su rapporti tra virgolette col mondo occidentale. Il mondo è cambiato, è multilaterale, ci sono altri paesi che hanno caratteristiche completamente diverse.
Il lavoro dei rider del food delivery in Italia si caratterizza per una forte precarietà economica, sociale, contrattuale. La maggioranza dei rider è giovane, spesso migrante. Svolge questa attività come principale fonte di reddito, lavorando 6-7 giorni a settimana, anche oltre 8-10 ore al giorno, con pagamenti a cottimo compresi tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. Questo è quanto emerge dalla ricerca La condizione di lavoro dei rider nel food delivery, realizzata dalla Nidel CGL nazionale, con 500 questionari compilati da rider di tutta Italia in 4 lingue. È stata aperta questa mattina a Firenze la passerella pedonale al ponte Alpino, che servirà ai collegamenti tra le due sponde del soprapasso ferroviario quando questo verrà abbattuto per poi essere ricostruito. Questa mattina a conferenza stampa sentiamo le voci dell'assessore al traffico Andrea Giorgio e della sindaca di Firenze Sara Funaro.
Allora, nei prossimi giorni, dal 9, ci sarà questa chiusura che per 10 giorni per volta interesserà una corsia per volta, e quindi a seconda dei momenti ci sarà o il traffico veicolare privato che andrà soltanto verso via degli Artisti o andrà soltanto verso via Pacinotti. Gli autobus, per quanto possibile, rimarranno su questi tracciati, in alcuni momenti saranno deviati e passeranno dalle cure. Sono disagi che dureranno un mesetto e che però ci permettono di mantenere il ponte aperto, perché l'ipotesi iniziale era quella di lavori molto più lunghi che avrebbero portato a una chiusura totale del ponte 9 mesi. Grazie alla collaborazione con RFI siamo riusciti a limitare di molto i disagi. Il TPR
al momento in cui, come sappiamo, ci sarà l'interruzione della circolazione per la realizzazione del nuovo ponte. Ovviamente sono lavori importanti, lavori, come sappiamo, l'abbiamo ribadito più di una volta, che servono per la sicurezza, ma c'è un contatto costante e un confronto, una sinergia per trovare le soluzioni con RFI e per la realizzazione.
Sarà anche rinforzato nelle fasi in cui andrà in deviazione, nelle fasi in cui sarà chiuso il ponte, e stanno facendo faranno un tipo di lavorazione particolare che occuperà soltanto un pezzo della carreggiata. Per permettere di lavorare in sicurezza sarà chiusa l'intera carreggiata, ma questa è una soluzione, diciamo, molto meno impattante di quella inizialmente prevista.
Dalla protesta del 6 novembre, che richiamò in piazza del Giglio a Lucca centinaia di allevatori, agricoltori di tutta Italia, alla Toscana, per chiedere di applicare gli interventi e le misure previste dall'ordinanza commissariale per fermare il contagio, la situazione dei cinghiali infetti in Toscana è peggiorata. Il numero di esemplari riscontrati positivi sono infatti passati in 3 mesi da 88 a 268. Ad evidenziare la situazione col diretti Lucca, l'indomani all'incontro in prefettura a Pistoia con il commissario straordinario Filippini. Andrea Elmi è presidente di Coldiretti Lucca.
Purtroppo dobbiamo registrare che poco è cambiato da allora, i casi sono praticamente triplicati e si registrano, sono passati quasi 3 mesi, delle forti difficoltà poi di coordinamento nei ruoli dei vari attori, insomma, che hanno un ruolo nel contrasto della diffusione della PSA. È una difficoltà proprio a mettere atto quelle che poi sono le misure commissariali.
Sono 44 i comuni tra Massa Carrara, Lucca, Pistoia inseriti nelle zone di restrizione, sì, previste dal piano di emergenza nazionale. C'è una criticità maggiore che emerge da alcuni di questi territori?
Chiaramente, diciamo che i primi a essere colpiti è stata la provincia di Massa Carrara, con l'ingresso in Lunigiana della malattia stessa, dove continuano a trovarsi numerosi capi contaminati. Lucca, l'arrivo a Lucca è molto significativo, perché Lucca e poi immediatamente il toccare la provincia di Pistoia ci si avvicina a quella che poi è l'area più importante per la coltivazione del maiale in Toscana, quindi la Toscana centrale, con il forte rischio che questo problema possa toccare in realtà come il prosciutto toscano o la cinta toscana o la cinta senese DOP, chiaramente portando i problemi anche su un altro piano, ad esempio quello economico, con danni all'export e anche quello occupazionale, perché sono realtà che nella loro trasformazione impiegano molti dipendenti.
Siamo in conclusione, prima delle previsioni del tempo, ricordate la storia del professor Jacopo Lilli, non vedente, professore di inglese all'Istituto Russell Newton, a cui era stata vietata la possibilità di andare in gita con la propria classe a Dublino. Ebbene, si è trovata la soluzione. Lilli andrà a Dublino come coordinatore didattico assieme a 5 docenti accompagnatori. Creiamo un precedente che guarda all'inclusione e può avere importanti riflessi sull'aspetto educativo e sulla responsabilizzazione degli studenti. Questo quanto quanto ha dichiarato il direttore del provveditorato dell'Istituto Scolastico Regionale del vale a dire Tagliaferri, che appunto è intervenuto per risolvere la situazione. Luciano Tagliaferri, Ufficio Scolastico Regionale, ex provveditorato. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Oggi nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, con isolate deboli piogge, piogge in tarda serata sulla costa, in estensione in nottata tutta la regione. I venti sono deboli moderati da ovest sud ovest, in rotazione a sud sud est, in rinforzo dalla sera, ma rimossi. Le temperature in leva calo nei valori minimi, le massime invece in locale aumento. 13 un minuto, è tutto, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Giobarbasso con voi, Stato Brado, la Giustina a seguire con Bravo Chi Ascolta, l'informazione regionale che ritorna con le 18.45 con la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.